Leggiamo oggi il testo di Luca, capitolo 12, e leggeremo dai versetti 13 a 21. Luca 12, versetti da 13 a 21. Or, uno della folla gli disse: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma Gesù gli rispose: Uomo, chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore? Poi disse loro: State attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. E disse loro questa parabola. La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: Questo farò. Demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: Anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. E quello che hai preparato, di chi sarà? E così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Continuano gli insegnamenti di Gesù, che Gesù offre ai suoi discepoli, insegnamenti che servono a rafforzare i discepoli e quindi anche noi per poter affrontare gli ostacoli che ci troviamo davanti nella vita di tutti i giorni. Ostacoli dovuti non solo alle difficoltà oggettive della vita, ma anche a quello che come credenti dobbiamo affrontare riguardo al rifiuto specifico del Vangelo da parte del mondo. Non dimentichiamo che il Signore e tutti coloro che lo seguono hanno un nemico attivo che cerca in tutti i modi di contrastare l'opera divina. Il testo che abbiamo letto ci mostra come nella nostra vita di tutti i giorni non sia possibile dividere la parte materiale dalla parte spirituale, cosa che in realtà siamo portati a fare. Quindi questo è un aspetto importante ed è per questo che Gesù ci offre gli insegnamenti che troviamo in questi versetti, che ci aiutano nel comprendere in modo sempre più completo il senso del vivere, in modo coerente il nostro cammino con Lui, modo coerente di camminare che vive con equilibrio la parte spirituale e la parte materiale. In particolare il testo di oggi ci offre un insegnamento sul nostro rapporto con i beni materiali. Poi gli insegnamenti di Gesù proseguono nell'approfondire l'argomento riguardante la presenza nella nostra vita dell'ansia. Questo si trova nei versetti 22 a 34 che, se Dio vuole, affronteremo in un'altra occasione. Il testo di oggi quindi ci dà alcuni insegnamenti riguardanti l'avarizia, contro l'avarizia. Questo insegnamento di Gesù ci arriva dopo una domanda da parte di un uomo che era lì nella folla. Se vi ricordate, abbiamo già considerato come questa persona, pur essendo presente mentre Gesù sottolineava l'importanza di una scelta consapevole e manifesta per il Signore, in pratica non sembra dare retta a quello che Gesù stava dicendo, anzi si rivolge a Gesù per chiedere un intervento per ciò che riguarda la sua eredità, i suoi interessi personali. Gesù prende spunto da questa domanda per offrire a questa persona e a coloro che erano lì intorno ad ascoltare un insegnamento riguardo l'avarizia, cioè il rapporto sbagliato con le ricchezze materiali. È interessante notare che Il tipo di insegnamento che viene dato non riguarda tanto il cosa fare con le ricchezze, ma il cosa non fare. Gesù affronta di petto la questione. Non lo fa per una sorta di ripicca, visto che era stato in un certo senso interrotto mentre stava condividendo un insegnamento, ma piuttosto per far comprendere quanto sia importante avere un atteggiamento corretto verso le ricchezze e i beni materiali. Innanzitutto Gesù chiarisce con col suo primo intervento che la sua presenza sulla terra non ha a che fare con questioni materiali. E partendo da quello che invece sembra essere un argomento di grande e profondo interesse da parte della folla, offre comunque degli avvertimenti. Al versetto 15 Gesù comincia con queste parole: state attenti. Questo indica la presenza di un pericolo. Un pericolo per la vita delle persone. Il pericolo riguarda appunto l'avarizia, ogni forma di avarizia. Cos'è l'avarizia? Secondo il dizionario, esagerato attaccamento al denaro, avidità di denaro, di guadagno. Esagerato attaccamento al denaro, avidità di denaro, di guadagno. Un altro termine che la definisce è cupidigia. Cupidigia è in parte un sinonimo di avarizia, in questo caso significa desiderio sfrenato, bramosia, sempre legata al denaro e alle ricchezze. In Colossesi 3:5 Paolo definisce la cupidigia, cioè l'avarizia, cioè questo aspetto a cui Gesù richiama la nostra attenzione, la definisce idolatria e ci esorta a fare morire ciò che è in noi e che ha a che fare con questo. Il testo dice proprio: fate dunque morire ciò che in voi è terreno. Poi c'è un elenco di cose: fornicazioni, impurità, passioni, desideri cattivi e la cupidigia, che è idolatria. Paolo è lapidario: fate morire. Evitate del tutto di avere a che fare con un qualsiasi attaccamento bramoso verso il denaro. Oggi si usa dire: i soldi non danno la felicità, però aiutano. Ma dobbiamo tenere presente che l'avvertimento di Gesù non è contro i soldi in quanto tali. Gesù ci avverte su quanto sia distruttivo sia un certo atteggiamento nei confronti del denaro e delle ricchezze. Nel Salmo 49 vengono descritte le ricchezze, le persone che vivono per essere ricche e potenti. Ma sempre in questo salmo si spiega anche molto bene come questo tipo di comportamento è in realtà sbagliato, anzi addirittura completamente inutile. Spiega come voler diventare ricchi e potenti di fatto è inutile. La ricerca sfrenata delle ricchezze infatti rovina la qualità della vita e non serve neanche ad allungarla, perché comunque ognuno dovrà passare per la morte fisica. In Proverbi 22:2 è scritto: il ricco e il povero si incontrano, proprio per significare che tutti e due alla fine arrivano allo stesso punto, alla morte fisica. Si ritroveranno nello stesso luogo. L'affanno per le ricchezze non serve ad evitare la fine. E sempre il Salmo 49 spiega anche come coloro che si dedicano alle ricchezze, quindi di fatto rifiutano Dio, una volta che arrivano al soggiorno dei morti, lì rimangono. È scritto proprio: sono cacciati come pecore nel soggiorno dei morti, la morte è il loro pastore. Chi segue il Signore invece arriva anche lui nel soggiorno dei morti. Però è scritto: ma Dio riscatterà l'anima mia dal potere del soggiorno dei morti, perché mi prenderà con sé. Queste considerazioni ci servono per ribadire il concetto che la ricerca spasmodica delle ricchezze in realtà non serve a molto. Può portare a volte un sollievo durante questa vita, ma di fronte all'eternità non è servita a nulla. E infatti il Salmo 49 termina con queste parole: benché tu mentre vivi ti ritenga felice e la gente ti ammiri per i tuoi successi, tu te ne andrai con la generazione dei tuoi padri, che non vedranno mai più la luce. L'uomo che vive tra gli onori e non ha intelligenza è simile alle bestie che periscono. Gesù afferma che l'abbondanza delle ricchezze non è sinonimo di possedere la vita, sia quella terrena che quella eterna. La parabola che abbiamo letto nei versetti 16 a 20 spiega in modo chiaro perché dobbiamo stare attenti all'avarizia e non affidarci all'abbondanza di beni. Dobbiamo innanzitutto dire che Gesù non sta affermando che sia sbagliata la posizione dell'uomo che era ricco. Il problema non stava nel fatto di essere ricco. Il fatto di possedere più o meno ricchezze non rappresenta un problema di per sé. Infatti non è a questo che Gesù ci chiede di stare attenti. Altro aspetto, l'uomo era già ricco, ma è scritto che la sua campagna ha fruttato abbondantemente. È un po' come dire che questo gli ha permesso quantomeno di mantenere la sua ricchezza e semmai di consolidarla, di accrescerla, di diventare ancora più ricco. Ma anche questo però non viene definito come qualcosa di sbagliato. Queste due considerazioni ci devono far riflettere su quello che può essere il nostro modo di pensare riguardo a chi ha molti beni o riguardo al fatto che in certi casi chi ha molti beni poi ne guadagna ancora di più. Oggi per ragioni ideologiche certe situazioni vengono da alcuni condannate e combattute, ma se vogliamo essere onesti, Gesù non sta condannando né le ricchezze né l'aumento della ricchezza. Eventualmente potrebbe essere condannabile il modo in cui questo avviene. Abbiamo già visto dal Salmo 49 che la ricchezza in realtà non serve ad assicurare la nostra eternità. Quindi, di per sé, la ricchezza e guadagnare soldi è imparziale e ininfluente rispetto all'eternità. Il problema che Gesù affronta nasce dalla domanda che quest'uomo ricco si fa. E questo uomo ricco si dà anche una risposta. E la risposta che quest'uomo dà a se stesso rappresenta il problema che Gesù sta denunciando. Sia la domanda che quest'uomo si fa che la risposta che si dà contengono il problema principale che questo uomo ricco aveva. Il suo problema era di voler considerarsi proprietario di beni che in realtà erano frutto del lavoro e della benedizione celeste. Si sta parlando di agricoltura qui. Ricordiamo che in agricoltura l'abbondanza di un raccolto non dipende esclusivamente dall'impegno umano, ma, come si è soliti dire, si è sotto il cielo. In nessun altro settore come l'agricoltura si è consapevoli che la buona riuscita di un raccolto dipende dal cielo, dal clima intendo. Pensiamo a cosa può fare una gelata, una grandinata, una bomba d'acqua, una raffica di vento. In pochi minuti un raccolto può essere rovinato. Nelle parole del ricco, che troviamo dal versetto 18 in poi, quante volte leggiamo l'aggettivo possessivo mio o miei? Si parla di miei raccolti, i miei granai, il mio grano, i miei beni, la mia anima e indirettamente il mio benessere, la mia lunghezza di vita. Queste parole ci aiutano a comprendere il significato di avarizia, di avidità, di cupidigia. Questa persona ritiene di possedere e governare tutte queste cose. Così Gesù arriva a descrivere l'intervento di Dio. E Dio definisce quest'uomo stolto. L'uso di questo termine indica come quest'uomo sia descritto come una persona che rifiuta la conoscenza di Dio, i precetti di Dio come base e guida per la sua vita. Dio si presenta come colui che è sovrano e da cui tutti noi abbiamo la vita e ogni cosa. È a Dio che dobbiamo guardare durante ogni giorno della nostra vita è a Lui che dobbiamo affidarci nel nostro cammino quotidiano. Vi leggo quanto è scritto in Ecclesiaste, capitolo 2, versetti 24, all'inizio del versetto 26, dove c'è scritto, dove troviamo scritto: non c'è nulla di meglio per l'uomo del mangiare, del bere, del godersi il benessere in mezzo alla fatica che gli sostiene, ma anche questo ho visto che viene dalla mano di Dio. Infatti chi senza di Lui può mangiare o godere? Poiché Dio dà all'uomo che egli gradisce saggezza, intelligenza e gioia. Alla fine è Dio che decide. Infatti la domanda finale che Gesù pone è: quello che hai preparato, di chi sarà? Chi lo decide? Lo ha deciso l'uomo ricco? Sempre in Ecclesiaste ci viene fatto riflettere su questo, che tutto ciò che accumuliamo poi andrà a qualcun altro. E questo qualcun altro, oltre a non aver fatto nessuna fatica per ricevere tutta l'eredità, è scritto proprio che non si sa neanche se sarà saggio o stolto. Così al versetto 21 Gesù offre a tutti noi una riflessione importante. Se le ricchezze materiali non sono vere ricchezze, e se Gesù comunque ci esorta ad essere ricchi davanti a Dio, dobbiamo chiederci cosa vuol dire questo. Quindi vogliamo approfondire questo concetto. Cosa vuol dire essere ricchi davanti a Dio? È l'affermazione che Gesù fa, è l'esortazione che Gesù ci fa al versetto 21, essere ricchi davanti a Dio. Per quanto visto finora, possiamo affermare che di per sé la ricchezza materiale o avere un'attività che frutta abbondantemente di fatto non è sbagliato. L'errore consiste nell'avere quel sentimento che Gesù condanna, e cioè la cupidigia, l'avarizia. Atteggiamenti che portano ad essere coinvolti a ricercare in modo affannoso e faticoso sempre più le ricchezze, di fatto a rifiutare di dipendere da Dio. Il rifiuto di Dio ci porta a non essere ricchi davanti a Dio. Per comprendere quindi cosa significa essere ricchi davanti a Dio, possiamo fare insieme alcune considerazioni. Prima però di approfondire in che modo essere ricchi davanti a Dio, dobbiamo ricordare che questo è possibile solo per coloro che credono in Lui, che hanno creduto in Lui, solo coloro che hanno riconosciuto in Gesù il loro Salvatore e Signore possono avere una relazione con Dio e di conseguenza poter essere ricchi davanti a Lui. Così, se questa mattina qualcuno qui presente ancora non ha fatto una scelta per il Signore, è invitato a farlo per poter poi vivere una vita e un impegno vicino al Signore, colui che solo può arricchire la nostra vita con la sua presenza e la sua serenità e la sua pace. La sua presenza, la sua serenità e la sua pace. Non si parla né di soldi né di salute, perché quelli purtroppo potrebbero anche non esserci. Essere ricchi davanti a Dio significa avere la sua presenza, la sua serenità e la sua pace. Vediamo quindi cosa vuol dire essere ricchi davanti a Dio. Prima considerazione: essere consapevoli che dipendiamo da Dio. Consapevoli che dipendiamo da Dio. Dobbiamo essere consapevoli che dipendiamo da Lui per ogni cosa. Ricordo che, come abbiamo detto all'inizio, con questi insegnamenti Gesù ci fa riflettere sul fatto che la nostra vita non può essere divisa in scompartimenti, uno spirituale e uno materiale. La vita che viviamo è unica. E l'aspetto spirituale e quello materiale convivono e si influenzano e condizionano l'uno con l'altro. Così possiamo affermare che, come abbiamo anche letto in Ecclesiaste, il mangiare, il godere, il ricevere saggezza, intelligenza e gioia viene dalla mano di Dio e fa parte a tutti gli effetti del nostro cammino spirituale. Voglio anche precisare e chiarire che non stiamo parlando del cosiddetto Vangelo del benessere, come alcuni fanno. Non parliamo né di soldi né di salute. Si sta parlando della capacità di gioire nello stato in cui siamo, grazie alla presenza di Dio nella nostra vita. In Proverbi 15:17 è scritto: meglio un piatto d'erbe dove è l'amore che un bue ingrassato dove l'odio La vera gioia e la vera ricchezza in Dio si hanno anche con un piatto d'erbe, un piatto umile, semplice. Perché non è il bue ingrassato che ci rende felici e gioiosi. Quindi non approviamo il cosiddetto Vangelo del benessere, perché non sono i beni materiali l'indicatore della benedizione divina. Sapere e sperimentare che dipendiamo da Dio è un primo aspetto che ci fa capire come essere ricchi davanti a Dio. Un altro aspetto: ricchi davanti a Dio significa essere consapevoli di essere in pace con Dio. Consapevoli di essere in pace con Dio. In Isaia 26,3 è scritto: a colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace. La pace, perché in te confida. Confidare in Dio significa essere in pace con Dio, indipendentemente da ciò che stiamo vivendo. Confidare in Dio significa riconoscere che ogni cosa ci viene da Lui, e di questo dobbiamo essere riconoscenti. Essere in pace con Dio è un aspetto importante che dona serenità alla vita di tutti i giorni. L'uomo di cui si parla nella parabola, che Dio definisce stolto, non aveva un rapporto con il Signore, non era quindi in pace con Lui. Viveva in modo indipendente da Dio e pensava di essere il vero e reale possessore di tutti i beni che aveva intorno. Fino addirittura a pensare di essere in controllo della sua vita e dei suoi giorni. Lo stolto non si rende conto che la vita è un dono di Dio, che in qualsiasi momento può essere tolto. Giobbe 27,8 è scritto: quale speranza rimane mai all'empio quando Dio gli toglie, gli rapisce la vita? Solo quando si è in pace con Dio si può affermare quindi di essere ricchi. Ancora, ricchi davanti a Dio significa essere consapevoli della gloria della sua eredità. Consapevoli della gloria della sua eredità. Efesini 1,18 è scritto: egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva fra i santi. Essere ricchi davanti a Dio significa essere consapevoli e sperimentare fin da ora ciò che ci aspetta in quanto suoi figli ed eredi. Anche se oggi siamo su questa terra e non ci rendiamo conto di cosa significhi vivere nella gloria, noi che abbiamo creduto in Lui, non significa che non dobbiamo tenere conto di questo, già da ora. Dobbiamo riflettere, ponderare bene, soppesare bene questa che è la nostra posizione di figli di Dio oggi. Perché questa posizione è descritta come ricchezza della gloria, e anche questo è un aspetto dell'essere ricchi davanti a Dio. Ancora, ricchi davanti a Dio significa essere impegnati per i tesori celesti. Impegnati per i tesori celesti. Matteo 6,20, e Gesù che parla e dice: fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano. Quindi, altro modo di essere ricchi davanti a Dio è quello di essere impegnati per far conoscere il Vangelo, anche se questo costa e richiede risorse economiche. Usare i soldi che abbiamo, sempre per la grazia di Dio, per l'opera del Signore, per aiutare chi è nel bisogno, per varie opere missionarie, significa mostrare un cuore che desidera fare del bene nel nome di Dio. Questo non vuole essere un semplice arido stimolo a impegnarsi nel fare l'offerta la domenica mattina o il giovedì sera. Non si tratta solo di esercitare una regolare raccolta fondi. Significa dimostrare la nostra dipendenza dal Signore e il nostro desiderio di contribuire in modo pratico a tutte quelle iniziative che servono per far conoscere il Vangelo e l'amore di Dio per l'uomo. Ancora, ricchi davanti a Dio significa essere impegnati in attività spirituali. Essere impegnati in attività spirituali. Proverbi 23:23 è scritto: acquista verità, non la vendere. Acquista saggezza, istruzione e intelligenza. Acquistare qualcosa significa poi possederla. E possedere sempre più cose è solitamente evidenza di essere ricco. Così questo testo ci invita ad acquistare qualcosa. E più acquistiamo e più diventiamo ricchi. E si sta parlando di saggezza, istruzione, intelligenza. Crescere nella conoscenza del Signore, nella conoscenza della Sua parola, significa diventare ricchi. Così anche questo è un aspetto che descrive l'essere ricchi davanti a Dio. Conoscere sempre di più la Sua parola e la Sua persona. Quanto siamo impegnati in questa attività? Che ha un costo, perché dobbiamo acquistarla, è frutto di un acquisto. Quanto tempo e soprattutto quanto desiderio e impegno mettiamo per conoscere la parola di Dio? Oppure ci accontentiamo di leggere il foglietto del calendario e di pregare prima dei pasti? Questo non è acquistare saggezza, istruzione e intelligenza. In ognuno di noi ci deve essere il desiderio di conoscere la parola di Dio. Quanti di noi hanno un piano di lettura quotidiano della Bibbia? Non illudiamoci, se non leggiamo la Bibbia non possiamo dire di conoscerla. E così gli insegnamenti, le esortazioni, gli incoraggiamenti che contiene non ci saranno di nessun aiuto quando poi ne abbiamo bisogno. Ci sono, ma non li conosciamo perché non leggiamo, non ci possono aiutare. Quando noi ci incontriamo come assemblea per lo studio biblico, la domenica pomeriggio, è per arricchirci davanti a Dio. Quanti ne sentono il bisogno? A vedere il numero, pochissimi. Così dobbiamo raccogliere questa sfida da parte del Signore Gesù, che ci invita ad essere ricchi davanti a Dio, con un impegno quotidiano, costante, per leggere, meditare, studiare la sua parola. Perché, come ha detto Gesù, l'alternativa è quella di voler accumulare tesori per sé, ma questo ci impoverisce spiritualmente. Riflettiamo quindi su questi aspetti, su questi stimoli che riceviamo in merito all'essere ricchi davanti a Dio. Così questa mattina abbiamo potuto riflettere sul fatto che l'avarizia e la cupidigia non aiutano a vivere bene. Abbiamo potuto ricordare come chi è impegnato con tutte le proprie forze ad accumulare potere e ricchezze in realtà non sta godendo la sua vita. Avere tante ricchezze materiali non ha nessun effetto e nessuna influenza sul nostro destino eterno. L'accumulo di ricchezze non ha effetti sulla salvezza. Quindi, perché spendere tempo e fatica per qualcosa che non servirà a nulla? Abbiamo anche ricordato come chi passa la vita ad accumulare ricchezze sia davanti a Dio uno stolto, perché da un momento all'altro Dio può mettere fine alla vita di quell'uomo. Questo dimostra l'inutilità di aver fatto tanta fatica per poi non arrivare a nulla. La domanda di Gesù rimane: quello che hai preparato, di chi sarà? Vogliamo invece ricordare cosa significa essere ricchi davanti a Dio. Significa dipendere da Dio, essere in pace con Dio, conoscere la realtà della gloria della sua eredità. Significa essere impegnati per i tesori celesti e per le attività spirituali. Tutte queste cose spiegano cosa significa essere ricchi davanti a Dio. E tutte queste cose richiedono impegno, hanno un costo per la nostra vita, ma dimostrano che noi siamo ricchi davanti a Dio. Quindi che il Signore ci guidi nello stare attenti a ogni forma di avarizia e di essere piuttosto impegnati nell'essere ricchi davanti a Lui, avendo quotidianamente una vita desiderosa di conoscerlo sempre di più e sempre meglio, avendo un impegno per far conoscere l'Evangelo a più persone possibili, avendo un impegno per gli altri credenti, per vivere la comunione fraterna in modo costante, per poter crescere sempre di più e insieme arricchirci davanti a Dio.